E questo è il sipario sonoro che si apre sullo spazio radiofonico dedicato al nostro ospite. Ieri parlavamo con Giuseppe Clericetti dell'apertura di questo spazio, vi avevo promesso un Domenico Scarlatti e dunque un Domenico Scarlatti avete avuto. Ensemble al Raune abbiamo ascoltato insieme a Mario Sollazzo che è il nostro ospite di quest'oggi. Mario, buongiorno, bentrovato a Rete 2.
Buongiorno, bentrovati a voi.
Dunque Mario, ho già detto in apertura della nostra puntata, tu sei pianista ma anche clavicembalista, sei anche molto altro, in generale un musicista difficilmente incasellabile e questo la trovo un punto a favore, già a partire da chi sei, da dove vieni, sei napoletano, ma sei stato a Roma, sei stato in Germania, vivi a Modena, raccontaci un po' di più di te.
Sì, il termine incasellabile lo prendo come un complimento perché
e voleva esserlo.
È davvero quello, diciamo, una delle cose che mi anima fondamentalmente. Il fatto di essere nato a Napoli la vedo come un onore, perché è una città che lascia il segno in chiunque ci passi ed è una città che non si può abbandonare anche se uno c'è nato. E poi il fatto di star perennemente in giro è un'altra caratteristica a cui non voglio rinunciare, cioè il fatto di cercare di muoversi perennemente in tutti i sensi, sia fisicamente che anche intellettualmente. Per questo anche la versatilità, diciamo, del cercare di far musica in maniera più ad ampio raggio possibile. È sempre una cosa che, quando mi chiesero che strumento volevo suonare da bambino, il motivo per cui scelsi il pianoforte è perché chiesi uno strumento su cui si potesse suonare qualsiasi cosa. Mi dissero che c'era l'organo o il pianoforte. L'organo mi faceva un po' troppo a chiesa e perciò ho preso il pianoforte. Ed è poi nato un amore incondizionato e dal pianoforte poi sono passato a suonare le tastiere storiche, il clavicembalo, l'organo appunto anche. A avvicinarsi a vari tipi di repertorio. E fino poi a considerare l'idea di essere un musicista in maniera molto molto artigianale. E nell'artigianato c'è anche il lato, diciamo, della cosiddetta bassa manovalanza, cioè come si fa a produrre, a costruire uno strumento, come si fa a costruire un CD, come si fa a tirar su un'etichetta discografica, come si fanno a smontare le scene di un teatro, e il tutto cercando sempre di un approfondimento totale in quello che si fa, cioè non farlo a volo d'uccello, ma prendere ogni cosa che uno vuole fare e andare il più possibile fino in fondo, cioè vedere realmente poi come funziona e farla propria e tirar fuori poi qualche cosa che abbia uno stampo personale, diciamo, il più possibile personale.
Certo. Abbiamo aperto, appunto, con il nostro ascolto musicale, con questo disco, dedicato interamente alla figura di Domenico Scarlatti. Ma è un disco che già ci racconta molto di questo tuo approccio, perché è un disco in cui tu suoni il clavicembalo, il fortepiano, ma anche il pianoforte, da solo o con l'ensemble al Raune, di cui racconteremo un pochino.
Sì, è un CD che ormai ha qualche anno ed è il frutto di un lavoro che io faccio su Scarlatti da quando ho messo le mani sul pianoforte, uno dei compositori che mi ha sempre di più affascinato per varie ragioni, anche per via della sua biografia, ma poi soprattutto andando a studiarsi tutte le 600 sonate che ha scritto. E un'idea che avevo da tanto tempo era quella di mettere Scarlatti a confronto con tutta una serie di strumenti che lui può aver usato e che noi poi abbiamo usato per suonarlo. Ossia, spesso, ormai Scarlatti è entrato nel repertorio dei pianisti, viene usato spesso come apertura di recital o come bis o come pezzo di carattere sul pianoforte, ma ovviamente Scarlatti veniva da altri strumenti. La cosa interessante di quel CD è stato mettere a confronto non solo due possibili tastiere storiche, cioè il clavicembalo e poi un fortepiano Cristofori costruito dalla Schwarz, prendendo che al momento è custodito a Firenze al Museo della Galleria, e ho avuto la fortuna di poter utilizzare per quel CD, e poi mettere però sull'altro CD altre sonate di Scarlatti e una addirittura in doppione suonate su uno Steinway del 1928, che è, diciamo, il pianoforte che si usava quando c'è stata la rinascita di Scarlatti, quando nel periodo in cui Longo si mise a fare la prima grande revisione delle sue sonate, e nel periodo in cui appunto Scarlatti è rientrato ufficialmente nel repertorio dei pianisti. Fare un CD del genere e allargare poi alcune sonate ad un ensemble da camera, che è quello al Raune, che ho fondato insieme a Stefano Zanobini, che è la prima viola dell'Orchestra della Toscana e che con me anche ha cofondato l'etichetta, è stato poi un divertimento per rendere anche su vari strumenti e in formazione da camera queste sonate che spesso poi venivano eseguite anche in questa maniera. Ce ne sono alcune proprio dichiaratamente scritte per voce, diciamo, per strumento solista e basso continuo, altre che si prestano a essere usate, diciamo, in maniera cameristica.
Thank you.
Domenico Scarlatti, questa è la sonata in do minore K99, Mario Sollazzo che è qui con noi. Mario, allora ci hai raccontato di questo progetto discografico, della possibilità e della realizzazione del secondo CD con un pianoforte di un centinaio d'anni fa. Quali sono state le difficoltà e qual è la resa di questo autore?
Diciamo che più che le difficoltà, gli stimoli. Nel senso che cambiare strumento è sempre una cosa che, al di là dell'adattamento tecnico che ci vuole per poterlo, diciamo, più o meno dominare, ma poi stimola sempre, soprattutto casomai suonare lo stesso brano su un altro strumento. E da pianista questa è una cosa che uno fa continuamente, perché si cambia perennemente strumento. Andare a mettere Scarlatti dopo averlo registrato su un fortepiano diciamo del periodo d'inizio del Settecento e un clavicembalo più o meno coevo, ovviamente in copia moderna, però comunque strumenti di quel periodo, andarlo a mettere su un pianoforte, uno Steinway del 1928, ancora tutto quanto originale, ossia con tutta la meccanica originale, tenuto in ottimo stato, è stata una sorpresa dal punto di vista proprio del pianoforte moderno, nel senso che questo Steinway non aveva il suono che noi ci aspettiamo dagli Steinway moderni, un suono molto molto più ovattato, molto più chiuso, molto meno metallico, molto meno aggressivo. E questo è una cosa che è importantissima anche pensando nei confronti del fortepiano Cristofori, che si sente nel CD, che è uno strumento di una bellezza penso inarrivata, ma che già all'epoca era troppo... era, diciamo, esteticamente anziano, nel senso che portava avanti ancora un'estetica che non teneva conto del volume e di conseguenza suonava semplicemente troppo piano per quello che cominciava a essere la nascente industria musicale, che voleva sempre di più, ovviamente, il pubblico borghese, perciò sale più grandi, volume più alto,
suono più brillante.
Suono più forte, più brillante. Uno strumento del genere non ha avuto l'evoluzione, diciamo, che poteva avere in quella direzione, ma ha dato poi il là, la partenza, la meccanica del pianoforte moderno, che poi è andata in una direzione invece molto molto più potente. Sì. E quel passaggio su un pianoforte Steinway del 1928 crea quella stazione di mezzo che è stata molto molto stimolante, in cui Scarlatti appunto su quel pianoforte prende di nuovo un altro colore rispetto a quello che potrebbe avere invece su un pianoforte modernissimo, come abbiamo tantissime esecuzioni di altissimo livello.
Domenico Scarlatti, quindi questo doppio disco realizzato da Nova Antiqua. Raccontiamo un po' di questa avventura di cui sei, diciamo, coautore e che come etichetta discografica ben rappresenta quella caratteristica di versatilità di cui abbiamo parlato prima.
Sì, praticamente l'etichetta è nata qualche anno fa da una collaborazione tra me e Stefano Zanobini, che è mio vecchissimo grande amico e compagno di avventure e sventure musicali, a seconda di come le si vede e di come vanno a finire, nonché prima viola dell'Orchestra della Toscana. E qualche anno fa appunto ci siamo detti che per cercare di fare le cose così come vogliamo farle noi, dovevamo semplicemente avere una nostra etichetta discografica, in modo da poter gestire tutto il ciclo, diciamo, dalla registrazione fino all'ultimo dettaglio della grafica, ai materiali, alla carta. E perciò è nata Nova Antiqua, che non a caso ha come logo una lumachina, perché
raccontiamo perché
è una cosa assolutamente inattuale. Ci prendiamo tutto il tempo che ci serve per fare le cose, non ci diamo nessuna scadenza, non abbiamo nessun prezzario fisso, ma decidiamo i prezzi senza nessun criterio e facciamo dei CD che costano un sacco di soldi perché per esempio non usiamo plastica, usiamo solamente carta e cartoni, diciamo, riciclati, inchiostri il più possibile, meno inquinanti possibile. L'unico oggetto che ancora contempla un minimo uso della plastica ovviamente è il CD, e ci teniamo tantissimo al fatto che il prodotto, diciamo così, l'oggetto che esce da Nova Antiqua sia un oggetto bello, ossia che sia bello a vedersi, che il libretto abbia delle informazioni che non sono la biografia di Beethoven che trovo su Wikipedia,
certo,
ma delle informazioni il più possibile di prima mano anche dei musicisti o di saggisti a cui chiediamo di scrivere dei saggi apposta, o anche delle considerazioni personali. Addirittura in uno dei CD dell'integrale delle sonate di Castello abbiamo inserito, dato che le sonate sono 12, abbiamo inserito 12 ricette prese da un ricettario di una vecchia famiglia veneziana, che si associano ognuna ad una sonata. Questo per il semplice motivo che l'idea ci piaceva e l'abbiamo fatto, diciamo, avere un posto dove poter essere assolutamente liberi di fare quello che si vuole senza dover pensare a varie norme di mercato, vendibilità e cose del genere, ma solamente pensare alla qualità, a quello che uno vuole fare, farlo al meglio e farlo uscire così come l'aveva pensato, è una delle grandi fortune di avere una piccola casa discografica per sé, diciamo.
Sollazzo. Siamo passati a un disco davvero molto interessante, si intitola Musica e regime, la musica è quella di Erwin Schulhoff, realizzata con l'ensemble Al Raune, questo era uno dei movimenti del suo sestetto, un progetto intrigante, sempre ben realizzato come tutti i CD di Nova Antiqua dal punto di vista grafico, dal punto di vista del contenuto dei libretti. Raccontaci qualcosa di più di questo progetto.
Sì, il progetto Musica Regime è uno dei progetti di cui andiamo più orgogliosi. È un'idea di Stefano Zanobini, fondamentalmente, che cerca di mettere in luce i legami, appunto, artistici e perciò di conseguenza anche politici tra compositori e regimi dittatoriali che ci sono stati nella storia. Abbiamo cominciato appunto con i compositori vittime del regime nazista, continueremo con i compositori dell'Unione Sovietica, abbiamo in testa di cercare di vedere anche compositori di regimi più recenti come vivono, cosa scrivono e cosa possono scrivere e cosa possono non scrivere. Nel caso che abbiamo appena ascoltato, appunto, si tratta di Ervin Shulov, che è uno dei compositori con la fine più drammatica, perché è morto in campo di concentramento. E abbiamo registrato questo sestetto, tra l'altro, che ha un legame anche per i musicisti che vi hanno partecipato molto particolare, perché in questo sestetto suonava Andrea Tacchi, che era la spalla dell'Orchestra della Toscana e uno dei fondatori, che poco dopo la registrazione di questo CD purtroppo è venuto a mancare in maniera molto prematura, e perciò questo CD rimane come l'ultima registrazione che ha fatto. Al di là che era un gran violinista, un gran musicista, era una bellissima persona, e ha lasciato a tutti quanti proprio un vuoto improvviso sia nell'orchestra che a livello di amicizia per le persone che lo conoscevano ormai da decenni. E in questo CD appunto è monografico, è il secondo della serie, e sono tutte composizioni di Shulov per quartetto, per sestetto, per viola sola, per contrabbasso, tutte composizioni che hanno un carattere assolutamente immediato, cioè uno sente pochissime note e se conosce un po' il compositore lo riconosce immediatamente, aveva un carattere davvero molto molto marcato. Essendo morto prematuramente, ovviamente non sappiamo che cosa avrebbe potuto fare se fosse vissuto più a lungo, però intanto abbiamo cercato di portare alla luce queste musiche che poi, nonostante siano abbastanza note, non vengono quasi mai eseguite, men che meno registrate.
Mario, in un'epoca contemporanea in cui il concetto di musica digitale, di musica di consumo, diciamo, la fa da padrona, il fatto di tenere in vita un'etichetta discografica può sembrare un progetto quasi da Don Chisciotte.
Sì, diciamo.
Perché continuare? Ce l'hai già detto. Ma
c'è un principio di base che penso dovrebbe animare la vita di qualsiasi essere umano, che è l'utopia. Cioè il fatto di pensare che se uno ha un'idea bella, valida e cerca di metterla in pratica, uno spazio nel mondo lo troverà sempre. E dall'altro lato c'è una cosa invece molto meno utopica e molto più pratica, che io sono convinto che gli oggetti fisici non siano sostituibili dal digitale. Il digitale è uno spazio assolutamente fittivo, cioè fittizio.
Sì. Non,
la musica che ascoltiamo in digitale non esiste da nessuna parte, è una serie numerica di 0 e di 1. Non ha uno spazio fisico, non ha uno spazio a cui noi dobbiamo dedicarci.
Sì.
L'avere un oggetto musicale, un CD, uno strumento musicale, un libro, necessita nella nostra vita quotidiana di trovargli uno spazio. Avercelo in mano, trovare uno spazio nell'armadio o anche per terra, nel casino di una casa, ma necessita di uno spazio fisico e di una dedizione diretta. Tutte cose che noi in effetti con questa velocissima digitalizzazione stiamo un pochino perdendo di vista. In fondo è un po' la differenza, come, non lo so, tra far l'amore con una donna vera oppure guardare un porno in internet. Una cosa è averci, diciamo, l'oggetto del desiderio lì, un'altra cosa è doverselo immaginare da una stringa di 0 e di 1 sullo schermo di un computer. E tutte queste possibilità che noi abbiamo, da YouTube a Spotify, eccetera, sono tutte ottime possibilità, ma rimangono assolutamente superficiali e non possono essere, secondo me, prese in considerazione come vere forme di fruizione di qualcosa.
Certo.
Non sostituiscono il concerto, non sostituiscono il CD.
Mario Sollazzo, questa è una delle ultime proposte musicali di Nova Antiqua.
Sì, questa è l'ultimissima, è un CD dedicato al clarinetto da parte del clarinettista napoletano ma residente a Londra, Luca Luciano. Come avete sentito c'era una bellissima citazione pucciniana dentro ed è uno degli ultimi due CD che abbiamo prodotto. Sì, è un CD molto molto originale di questo compositore clarinettista che usa il clarinetto in tutte le maniere possibili e immaginabili ed è molto molto bello, semplicemente. È un CD che abbiamo fatto proprio perché quando abbiamo sentito la musica ci è piaciuta e l'abbiamo prodotto.
È il lato Nova dell'etichetta.
È il lato Nova dell'etichetta Nova Antiqua.
Il prossimo ascolto invece le racchiude un po' tutte e due, il Nova e l'Antiqua.
Il prossimo ascolto è uno anche dei CD di cui andiamo molto orgogliosi, anche se siamo orgogliosi di tutti quanti i CD, facendone pochi. è il duo composto da Cremena Nikolova e Anton Martinov, due geniali violinisti, lei bulgara, lui russo. E Anton Martinov è anche un dotatissimo compositore. E quello che ascolterete appunto è un brano per due violini preso dal loro CD, che è anche una serie di CD, Music for Two. Abbiamo già prodotto appunto due dischi della serie, in cui è un duo per violino che sentirete suona a volte come una piccola orchestra, tanto sono bravi e virtuosi questi due strumentisti. Il brano appunto che ascolterete è composto da Anton Martinov.
Dieci e 42 minuti, la nostra ultima finestra sonora della puntata odierna di Scheherazade. Naturalmente, come vi avevo promesso, ho convinto il nostro Mario Sollazzo a rimanere con noi per lanciare insieme il prossimo ascolto. Mario, anche questo uno degli ultimissimi dischi di Nova Antiqua, un disco realizzato dal sestetto Stradivari, cioè musicisti che fanno parte dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, interamente dedicato ai sestetti di Johannes Brahms.
Questo disco è il primo che facciamo in collaborazione con un'altra etichetta, che è la VDM Records, che è un'etichetta di Roma gestita da un geniale e assolutamente originale ingegnere del suono che si chiama Igor Fiorini, e con cui il sestetto aveva già registrato un altro CD precedentemente e con cui abbiamo iniziato con questo CD proprio dei sestetti di Brahms, una collaborazione che adesso continuerà su altre produzioni nel futuro. È uno dei CD al momento di repertorio, diciamo, più classico, nel senso che i sestetti di Brahms sono ovviamente fanno parte del repertorio della musica da camera standard di questo organico, sono due capolavori assoluti e noi abbiamo scoperto che però siamo gli unici ad averli dovuti mettere su due CD. E parlavo con Davide Romano, che era il primo violino del sestetto, che mi ha spiegato che probabilmente sono anche gli unici a suonare tutti i ritornelli di questi due pezzi, che già di per sé sono abbastanza massicci sia come intensità che come durata. E anche qui il libretto, per esempio, è una cosa su cui si è stata dedicata molta molta cura. C'è un saggio del maestro Prodigo, che appunto analizza e fa una vera e propria guida d'ascolto con tanto di esempi musicali tratti dalle partiture dei due brani, che di per sé ovviamente non sono proprio di semplicissimo ascolto.
Certo.
Soprattutto per persone casomai che hanno sì un'infarinatura musicale, ma non tanto da poterne leggere la partitura e seguire La cosa anche molto molto particolare di questo CD è che la VDM Records registra con delle apparecchiature e con dei sistemi di registrazione assolutamente, diciamo così, fuori classe, per usare un termine calcistico, ed è la cosa appunto che a noi interessa anche molto, avere delle registrazioni che a livello acustico e sonoro siano sempre molto personali, riconoscibili e soprattutto di altissima qualità, perché senza la qualità non si va da nessuna parte ormai.
Certo, certo. Sesteto Stradivari, che è composto da David Romano e Marlene Prodigo ai violini, Raffaele Mallozzi e David Borsak alla viola, Diego Romano e Sara Gentile i due violoncelli. David Romano, Marlene Prodigo, Raffaele Mallozzi, David Borsak, Diego Romano e Sara Gentile. Abbiamo avuto con noi Mario Sollazzo ed è ancora con noi per salutarci, per raccontarci ancora qualcosa del futuro dell'etichetta Nova Antiqua.
Allora, il futuro della cosiddetta Lumachina, che è appunto il soprannome dell'etichetta, vede tante cose interessanti, tra le quali anche la produzione di un film, un vero e proprio film musicale, con musiche antiche del periodo barocco rinascimentale e contemporanee, poi la produzione di un'opera super top secret di un grande compositore barocco che però ancora non è stata mai registrata.
Sì.
E appunto la collaborazione che continuerà con la VDM Records di Igor Fiorini per altre produzioni che coinvolgeranno anche il pianista Michele Campanella, di nuovo il sestetto Stradivari ed altri musicisti. E poi un progetto che, questo è un po' più a lungo termine, che si chiama Lilliput Theatre, ossia un progetto che anche questo è nato da un'idea di Stefano Zanobini, di andarci a cercare tutti i teatri più piccoli del mondo e cercare di fare delle produzioni ad hoc, audio-video, localizzate in questi teatri. Questa però è una produzione, diciamo, che porterà avanti un bel po',
un po' di tempo.
Sì.
Bene, Mario Sollazzo, grazie di essere stato con noi così a lungo.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Abbiamo apprezzato, dunque, buona fortuna questa lumachina. Grazie ancora, alla prossima.
Grazie, arrivederci.